ci sono delle immagini nella liturgia, quando devi fare le ammonizioni ufficiali prima delle ordinazioni, il vescovo parla da seduto, è una predica, ma la fa con autorità, con segno. Non sopravvalutiamoli, ma impariamoli a leggere, questo sì. L'insegnamento è quello che abbiamo detto prima, la parola di Dio, l'ascolto nella Chiesa e con la Chiesa. Il vescovo non mi dice la sua opinione. Nella misura in cui il vescovo mi dà la sua opinione su delle cose che non sono la parola di Dio, non sta cercando. Starà facendo un comizio, starà facendo una lezione, starà dicendo delle cose anche molto belle e molto sagge, ma di per sé non è quello che mi deve dire dalla cattedra. Perché dalla cattedra è maestro di qualcosa che lo supera, che ci supera. Perché se la riduce alla sua opinione, allora io ho il diritto di ribattergli con la mia. Ci sono situazioni in cui abbiamo diritto, dovere anche di ribattere i pastori? Sì, ci possono essere. Ci sono situazioni nelle quali facciamo domande e cerchiamo di capire meglio. E come? A scuola? In un dibattito, in una conferenza? Ma il luogo della liturgia è differente. Il segno della cattedra è così forte, o dovrebbe essere così forte, io però ho l'impressione che non sia entrato nella sensibilità comune, che la riforma liturgica dice esplicitamente che si eriga in ogni diocesi una sola cattedra nella cattedrale, e che quando il vescovo va in giro, mentre una volta gli si costruiva il trono col baldacchino, con i segni, adesso gli si mette una sedia, poi magari anche un po' ornata, tutto quello che si vuole, ma che non cancelli l'unità del segno, che di cattedra ce n'è una sola in tutta la diocesi. È una scelta, perché la risposta del vecchio stile potrebbe essere la cattedra dove c'è il vescovo, non dove fisicamente, eccetera. Però il segno è voluto per dire, guarda, non è una questione di onore, non è un trono, non è una questione di autorità della persona, è uno dei segni fondamentali, come c'è in tutte le chiese, l'altare, l'ambone, qui c'è la cattedra per ricordarti la stessa cosa che ti ricorda il fonte battesimale, che c'è un unico ventre che ti genera. C'è un altro elemento che non è, sì, c'è in tutti gli altari di per sé, ma che emerge molto, che poi nel libretto leggete un po' della storia della consacrazione di San Lorenzo, che è quello delle reliquie dei santi. La consacrazione di San Lorenzo hanno portato le reliquie di San Siro, di San Felice, di San Romolo, forse anche quelle di San Valentino, in cattedrale. Poi probabilmente non l'avevano portato tutto, alla fine poi ce l'abbiamo più a San Siro che in cattedrale. Anche in San Lorenzo si sono rubati delle reliquie di San Siro qualche anno fa e ci andranno di nuovo quelle di San Siro perché gliela date San Siro. Ma il segno del trasferimento della cattedrale per i medievali era chiaro. Lì si conservano le reliquie dei santi vescovi, si conservano le reliquie di San Giovanni Battista e di San Lorenzo, che sono un po' il patrimonio della città e della Chiesa. E non è una questione puramente devozionale, di nuovo, è espressione di una comunione nel tempo e oltre il tempo, oltre che fede nella risurrezione. Noi non veneriamo i cadaveri, noi veneriamo delle persone che col loro corpo incontreranno il Cristo risorto, veneriamo le vestigia che aspettano la risurrezione. Siamo l'unica religione al mondo che lo fa, perché in tutte le religioni i morti contaminano. Per i pagani e per gli ebrei e per l'Islam almeno ortodosso, il cadavere è la negazione della vita di Dio. Leggete la scrittura, il re Giosia, per profanare gli altari che non venissero più usati per il culto degli idoli o anche di Yahweh, ma al di fuori del tempio, brucia le ossa sopra, al massimo della profanazione. Noi ragioniamo diversamente. Il corpo dei cristiani, anche dopo la loro morte, è il tempio di Dio. È l'altare per eccellenza, infatti metto le reliquie, celebro su una tomba. No, non è una tomba, celebro sul corpo che aspetta la risurrezione. Ho letto una cosa molto bella, che dei monaci ortodossi, durante le persecuzioni sovietiche, si trovavano in questi gulag e non avevano la possibilità di celebrare l'Eucaristia, perché non avevano neanche il pane e il vino, e poi non avevano tantomeno gli strumenti di tutta la liturgia ortodossa, che sapete è anche molto più complessa, e che loro, anche in situazioni di eccezionalità, non tendono a non semplificare come facciamo noi. Ma per avere l'Eucaristia, non nella sua valenza sacramentale, ma nella sua valenza simbolica, dice che si accontentavano di quello che avevano, magari di un po' di succo di mirtillo rosso, e ponevano questo pane, questo vino, sul petto di uno di loro, perché essendo confessore della fede, era lì nel gulag perché era perseguitato per Cristo, il suo corpo era altare di Cristo. Tanto che non ci facciamo venire l'idea che siamo già in paradiso, che bello, c'è riconoscimento della dignità del nostro battesimo e del sangue che si sta versando per questa fede. Allora, andiamoci verso la conclusione, così se c'è qualche tempo per qualche domanda. Abbiamo detto che il Papa a Genova ha consacrato un work in progress, e quindi non scoraggiamoci se siamo in cammino, però c'era una cosa fondamentale: il Papa non avrebbe potuto consacrare quel cantiere se non ci fosse già stato l'altare. Allora, quello che dicevamo prima, Dio ci fa chiesa per renderci abili al culto, questa donazione di sé, se non c'è però la nostra intenzione di culto, noi Chiesa non lo saremo mai. La differenza tra la Chiesa e la ONG pietosa, come aveva detto Papa Francesco poco dopo la sua lezione, è la presenza di questo altare interiore. Se noi non abbiamo riferimento all'altare, facciamo tante cose belle, ma non facciamo chiesa. Io credo che questa è una mia opinione personale, con la precedente è più autorevole, io credo che questo sia il significato pratico del dire che l'Eucaristia è fonte culmine della Chiesa. Cioè, intorno a quell'altare io mi alimento e porto tutto il resto. Faccio sì che tutto il resto diventi questo culto a Dio e quindi servizio ai fratelli. Faccio unità. Quindi non c'è un cammino cristiano senza culto. E quelli che il culto non lo fanno, Dio vuole salvi tutti gli uomini, saprà arrivare e bussare al loro cuore. Cioè, non preoccupiamo, che non sono le nostre alchimie teologiche che spalancano le porte del paradiso, eh? Sapete che i tibetani non mangiano mai verdura? Non i tibetani, scusate, i mongoli, è la stessa. Perché non cresce verdura, l'unica erba che conoscono è il tè, e il loro cibo base è col burro, fatto col latte di cavalla. E mangiano ogni tanto carne di cavallo, basta. Voi provate a vivere in questo modo. Quanto resistiamo? No, due giorni forse un po' di più, ma ci vengono tutte le crisi di mancanza di vitamine, eccetera. Questi hanno sviluppato evidentemente tutta una serie di cose per le quali riescono a vivere bene per loro. Con tutto questo non consta che i ristoranti mongoli siano sparsi per tutto il mondo come dei capolavori di arte culinaria, mentre la cucina italiana piace. Cioè, se spiritualmente il Signore ci dà dall'antipasto al dolce, come ci dà, cerchiamo di mangiare sanamente dall'antipasto al dolce e non di mangiare male perché ci sono dei nostri fratelli che spiritualmente... Quei nostri fratelli che hanno ricevuto meno di noi, Dio saprà portare a compimento l'opera sua. Dio il suo mestiere lo sa fare, anche se Padre Mauro non glielo suggerisce. Però Padre Mauro non può trovare scusa in questi limiti oggettivi per fare dei pasticcini. Quindi cerchiamo proprio che questa dimensione del culto, ripeto nel senso forte, non nel senso devozionalistico, ci sia in tutti noi. E concludo con un'ultima riflessione in linea un po' a questo, che mi ha fatto venire in mente però l'altro giorno Sgarbi, quando è venuto per la cattedrale. Non so, qualcuno di voi l'ha sentito? Sgarbi ha detto una cosa molto bella. Non so se poi in tutto quel fiume di parole magari qualche cosa si è perso. A un certo punto ha definito la cattedrale questo contenitore romanico dove si sono poi state accolte opere di anche di altissimo livello di tutte le epoche fino a Previati, questo autore fino all'Ottocento da cui è partito. Ho detto, ma che bello, la cattedrale come un bel contenitore di belle cose, la chiesa come un bel contenitore di belle persone, di belle istituzioni, di belle opere, che non necessariamente sono state pensate quando hai fatto il progetto base. L'architetto romanico non poteva pensare, immaginare neppure lontanamente cosa sarebbe stata una decorazione rinascimentale o barocca o settecentesca o il quadro di Previati. Ma il risultato finale è bello. E questo mi sembra un altro valore aggiunto della nostra cattedrale, che può spaventare i puristi, ma che ci fa capire qualcosa di nuovo come segno di quello che è la Chiesa. Nella Chiesa ci deve essere una unità, certo, ci sono delle cose che ci devono essere, l'altare, l'ambone, la cattedra, il fonte battesimale, ci sono delle cose che ci possono essere, ci sono delle cose che non ci devono essere. In una chiesa, delle lampade psichedeliche da discoteca, no, non ci devono essere, perché è un'altra cosa. Ma in questa unità sostanziale poi c'è una libertà che può diventare un valore, che deve diventare un valore aggiunto. Questo per me, l'ho già detto tante volte, lo dico soprattutto agli amici di San Siro, perché ce lo siamo detti anche in situazioni un po' di capire chi sono questi padri filippini, per noi è una parte essenziale della nostra spiritualità. Per le nostre peculiarità organizzative, diremo cose da diritto canonico più interne, ma siamo un po' un unicum e l'hanno capito fin dall'inizio. E il rischio per i nostri padri fin dall'inizio era che alla fine arrivasse qualche papa, qualche vescovo o qualche padre, perché poi la sindrome di Stoccolma viene in tanti modi, che diventassimo come gli altri, cioè facciamo dei bei voti, ci centralizziamo, diventiamo organizzati. E allora, il giorno che è morto San Filippo, i padri, prima ancora di seppellirlo, hanno votato lo stato immutabile della congregazione, cioè quello che si è fatto finora si deve fare fino alla fine, se no smettete di essere oratorio. E queste sono cose pratiche, ben da frati, avrebbe detto Leone X. Ma il cardinal Barogno, questo santo e intelligente personaggio, ha commentato dicendo: in questo modo questa caratteristica, questa peculiarità rimarrà mutabile, capite, non nel senso di una cosa che rimane lì come un pezzo da museo, ma non corre il rischio di perdere la sua identità nella chiesa di Dio che circunda la varietate, è ancora più bella. E questo circunda la varietate è una citazione del Salmo 44, quello che parla delle vesti della sposa del re, cioè un'immagine della chiesa nella lettura cristiana. La regina in ori di Ofir, la veste variegata, in latino la veste circundata, varietata. Una veste variegata perché è bella? Perché ha tanti colori. La chiesa, la cattedrale di San Lorenzo, perché è bella? Perché ha tanti stili. La chiesa di Dio perché è bella? Perché ci siamo con tanti differenti sensibilità, capacità, non solo funzioni, perché il rischio in certa ecclesiologia che crede di essere di comunione ed è semplicemente di funzione. Eh no, ci deve essere il vescovo, ci devono essere i preti, ci devono essere le suore, ci devono essere i laici, svegliatevi, perché per troppo tempo avete fatto poco. Sì, è vero tutto questo, che la Chiesa non è solo il Papa, non è solo i vescovi, non sono solo i preti, ma è anche vero che all'interno della Chiesa c'è posto, diciamola nel senso migliore, per tante sensibilità. Tutte no, perché la sensibilità di chi vuol mettere le luci psichedeliche e trasformarla in una discoteca non va bene. Ma la Chiesa non è più Chiesa perché è più romanica, più gotica, più barocca, più postmoderna, più preghiata. La Chiesa è questo bel contenitore della bellezza che, parlo quella spirituale, quell'estetica è il simbolo, della bellezza che Dio suscita nel suo popolo. E questo ci salva da un'idea di pluralismo come disordine e anarchia, che non esiste, perché il disordine e l'anarchia sono sempre cose molto temporanee. Sapete come finiscono? Che quelli che erano a favore del disordine e dell'anarchia per poter fare comodi loro a scapito degli altri, quando diventano più potenti normalizzano gli altri, fine del disordine e dell'anarchia. È quello che ti ho detto io. Questo in tutte le società, In questo la Chiesa, nella sua orizzontalità, non fugge da questa dinamica che è, ahimè, umana, almeno dopo il peccato originale. E ci salva anche dal monismo e dall'uniformità, che può diventare anche moda. Mo facciamo tutti così perché va di moda così. Mi pare che fosse Ratzinger, nello scritto della liturgia, ma non ne sono sicuro, che raccontava con un po' di sorriso di una chiesa tedesca, una chiesa concreta, una parrocchia, una comunità, che nel giro di 30 anni avevano cambiato 3 volte le impostazioni del presbiterio secondo i modelli di nostalgia medievale che andavano negli anni 20. Poi i primi modelli di... quindi avevano tolto un altare barocco per fare un altare romanico, poi negli anni 50 l'avevano cambiato ancora e dopo il concilio l'avevano cambiato ancora. E lui diceva, ecco, questo è proprio l'appiattimento sulla moda. E con la gente che ogni 10-15 anni vedeva cambiare tutto. È l'opposto, questo non è il pluralismo, quello è il monismo, no? Io ragiono così e tu devi fare così, perché devi fare così? Perché te lo dico io. Concludiamo. Vedete che nella Chiesa e nella Chiesa locale c'è posto per tutti coloro che vogliono lasciarsi animare dallo Spirito di Dio che ci chiama ad essere un corpo unitario. corrispondiamo a questa chiamata, riflettiamo su questa chiamata, valorizziamoci, valorizziamo anche noi stessi, valorizziamo gli altri. Cioè rimaniamo con un sguardo buono e bello anche su quelle opere di Dio, opere di Dio, che arricchiscono la sua Chiesa, anche se non sono quelle che immediatamente noi sceglieremmo. E vi concludo con questa battuta, di nuovo per quelli che c'erano l'altra sera con Sgarbi. Sgarbi è partito, proprio la prima cosa che ha detto: ah, sono entrato in chiesa, ho visto questo quadro di Preziati, è quel quadro con l'Assunzione della Vergine sopra la porta laterale, dal lato della Madonna della Pietà del Soccorso, quindi da San Lorenzo entrando te lo trovi sopra la testa. Io quel quadro non mi è piaciuto. Ed è una lite, è una battuta continua con Grazia di Natale, del mio ufficio dei beni culturali, che è bravissima, eccetera, che ne è innamorata. E due minuti prima che iniziasse la conferenza a Sgarbi, c'eravamo io e un altro dicendo: ah, speriamo che dico che lo devono mettere da un'altra parte, che ci sono nella cattedrale. Poi inizia e gli parla come di un capolavoro, e poi di Ferrara. E c'era Grazia che mi guardava, perché era la geografia che mi era tutta soddisfatta. Ah, te l'avevo detto io. Beh, lo sapete che mi ha fatto bene però questa osservazione di Sgarbi? Non mi ha fatto piacere il quadro, ma mi ha fatto capire che si possono guardare effettivamente, perché in teoria lo sapevo, queste cose che vi ho detto non è sulla Chiesa o sull'arte, le conosco, ma che si possono guardare effettivamente con occhi diversi delle cose, e anche se tu per tanti motivi non ti piacciono, non devi a priori dire allora non vanno bene, perché c'era comunque una ricchezza dietro di questa presenza molto più grande di quella che il mio gusto, buono o cattivo che fosse, potesse percepire. Ecco, per me questo è un arricchimento spirituale. Un altro non solo capisce, ma può aiutarti a godere anche. Ho detto, alla fine gli ho detto: Preziati non mi piace quel quadro, però per la mia cattedrale che bello che c'è. C'era una ricchezza in più in questo contenitore, non come quantità, ma proprio come valore aggiunto, a cui io non sarei arrivato, grazie anche a Vittorio Sgarbi che me l'ha fatto capire. Ecco, per l'arte pazienza, non è che dobbiamo diventare tutti storici dell'arte o fruitori. Per la vita dello spirito, beh, chiediamola al Signore questa grazia, che anche quello che istintivamente non ci piace possa essere goduto perché piace a Lui, perché la sua Chiesa poi la arreda a Lui. Amen. Scusate, io dico sempre, voglio fracciare il tempo per le domande, ma poi... E c'è qualche cosa, sì, mentre uscite per andare in chiesa, Luca vi lascia la lettera, quella per la Quaresima, con il calendario fino a Pasqua. Poi a Pasqua non dovremo fare l'altra lettera, però il calendario aggiornato fino a San Filippo e all'estate, sì. Fate così, la prossima volta, se ci sono delle domande, dei chiarimenti, fateli subito. Così, io non sarò, cioè non faccio io la sua cosa, però all'inizio magari così, no, non è solo una questione anche che delle volte uno sul momento gli sembra tutto chiaro, tutto difficile, poi se ci torna un po' dice: ma io quella cosa vorrei capirla un attimo meglio, cioè può essere anche più fecondo che quelle cose imbarazzanti che succedono in tutte le conferenze, qualcuno rompa il ghiaccio, qualcuno dica qualcosa, poi si alza la signora di turno: padre, ha parlato così bene, era così.
Ma no, dai la porta. Allora, la chiesa locale, quando si contrappongono le chiese locali, allora per questo,
perché
di tutto quello
da vedere se si contrappongono le chiese locali. E perché il Signore ha invitato il Papa?
Proprio perché le diverse sensibilità non arrivano a cozzare.
è quello che ci insegna la lezione delle chiese greche e ortodosse, che non avendo un'autorità effettiva di riferimento, sapete, a noi si presentano delle volte come questi paradisi che tutti ci vogliono bene. La maggior parte delle chiese ortodosse sono unite casualmente, tipo i condomini, tra di loro, e ogni tanto qualche patriarca non pronuncia più il nome dei confratelli come segno di protesta, ma sono cose anche recentissime, eh? Il patriarca d'Antiochia per degli anni non ha pronunciato il nome del patriarca di Costantinopoli. Da noi questo, le nostre tensioni fino adesso non arrivano a questo, perché quindi
riusciamo a fare una buona convivenza,
diciamo che una buona unità riesce a far tenere insieme anche cavalli che scalpitano per andare a una destra o a una sinistra. Se il cavallo poi vuole andare così, allora non ci puoi fare niente. Ma finché va così e così, non riusciamo ad andare tutti. E tutti forse troviamo di più anche l'ambito